Ciao a tutti e bentornati a Topos in Fabula. Questa settimana facciamo un esperimento. Do il microfono in mano a un mio grande amico che si chiama Marco Zanella, che è esperto della scena di Canterbury, che se non sapete cos'è lo imparerete nella prossima mezz'ora. E sarà un appuntamento fisso, non sappiamo ancora se una volta ogni due settimane, una volta al mese. Comunque iniziamo con il presentare un po' a grandi linee quella che è la scena di Canterbury, ma io lascio subito il microfono a Marco Zanella e vi auguro una buona puntata.
Per scena di Canterbury si intende una frangia del rock progressivo che si è creata nei primi anni 60 nei dintorni della cittadina di Canterbury nel Kent, nel sud-est dell'Inghilterra e un centinaio di chilometri da Londra. La scena ruota attorno ad un'avanzata di musicisti inizialmente, per poi svilupparsi in una rosa di band più o meno collegate fra di loro, unite sì da concetti stilistici iniziali, ma poi separatesi per stili musicali, andando a coprire pop rock, rock progressivo, jazz prog fino all'avant-garde, come vedremo. La caratteristica forse basilare di questa corrente è lo stile dadaista, che nella sua stravaganza ha fatto guadagnare alla scena musicale iniziale la qualifica di silly music, cioè musica stupida, in quanto le melodie talvolta sono volontariamente infantili, ma in cui di certo la struttura stupida non è. Anche il tono surreale dei testi, la loro frequente improvvisazione anche casuale durante i live, contribuivano a creare questo alone di follia scanzonata intorno alla scena. Tuttavia, tralasciando i testi, facciamo una panoramica sull'evoluzione musicale di questa scena. La costruzione di armonie complicate, spesso utilizzando tempi dispari e accordi diminuiti, unito ad una certa enfasi sinfonica e a un reale intento finale di creare canzoni e melodie orecchiabili, furono comunque le caratteristiche comuni a molti degli artisti di questa scena. Nel corso degli anni, come vedremo, c'è chi ha seguito questa linea, chi l'ha modificata e chi se ne è allontanato, pur comunque tutti mantenendo un timbro inconfondibile e riconoscibile. Ma partendo dall'inizio, è il 1960, quando un chitarrista e poeta beat australiano, il 22enne David Allen, si trasferisce da Parigi in Inghilterra, dove affitta una camera nei dintorni di Canterbury, nella guest house di proprietà della famiglia di un ragazzino 15enne di nome Robert Wyatt, che passa le sue giornate a ascoltare jazz insieme ai suoi compagni di scuola ed amici musicisti Mike Rutledge, Kevin Ayers e i fratelli Hugh e Brian Hopper. Allen è di qualche anno più grande di loro e il rapporto che si instaura è prevedibile. L'ispirazione portata dall'eccentricità di David Allen, oltre ad una sua certa dimestichezza con le droghe psichedeliche e la marijuana, che in quel periodo spopolavano, creano il substrato per un'evoluzione stilistica del gruppo di musicisti, specialmente orientata verso l'improvvisazione e la totale libertà di espressione in genere. Nel 63 Allen va a Londra e chiama Wyatt e Hopper per formare un gruppo jazz insieme a lui, dove dopo un po' va anche Mike Rutledge a piano. L'esperimento non riscuote il successo sperato e il David Allen Trio si scioglie dopo qualche mese. David Allen se ne va in Spagna, poi viene raggiunto da Wyatt Ayers e Hugh Hopper torna a Canterbury, dove insieme al fratello Brian alla chitarra e a un chitarrista e cantante di nome Richard Sinclair forma i Wildflowers, i fiori selvaggi. Al ritorno dalla Spagna, Wyatt e Ayers si uniscono al gruppo e aggiungono una E alla fine di Wild in omaggio al poeta Oscar Wilde. Ecco, a questo punto i Wildflowers si possono definire il punto di origine della scena. Nei personaggi di Robert Wyatt, Hugh Hopper e Richard Sinclair si riconoscono forse le tre anime della scena. Il dadaismo, probabilmente ereditato da David Allen e portato avanti da lui indipendentemente, poi vedremo come. Il jazz di Hugh Hopper, musicista con fratello musicista di scuola jazz, e il romanticismo, forse di Richard Sinclair. Siamo fra il 65 e il 66 e gli spettacoli dei Wildflower si basano per lo più su cover reinterpretate secondo i loro canoni eccentrici, ma il tipo di sound comincia ad emergere dalle prime canzoni autografe di quegli anni, come Memories, un lento jazz scritto da Hugh Hopper e interpretato dal timbro inconfondibile di Robert Wyatt, Di questo pezzo, peraltro, esiste anche una stupenda cover dell'82, eseguita niente meno che da Whitney Houston, con niente meno che Archie Shepp al sax. Consiglio di andarsela a cercare perché ne vale la pena. Ad ogni modo, dopo qualche mese, prima Ayers e poi Wyatt lasciano i Wildflowers e assieme a Mike Rutledge si riuniscono a David Allen, che dopo aver trovato un finanziatore a Mallorca torna a Canterbury e fonda i Soft Machine. Ora, i Soft Machine sono un capitolo della storia della musica intera che meriterebbe un approfondimento a sé, perché molte sono state le loro mutazioni e le loro incarnazioni negli anni, tramite un certo numero di progetti paralleli e infinite collaborazioni, attorno a cui hanno gravitato e gravitano i numerosi elementi che hanno fatto parte della loro galassia. La loro formazione cambierà già nel 69, subito dopo il primo album, con l'uscita di Kevin Ayers e David Allen, a cui dopo un tour in Francia viene negato l'ingresso nel Regno Unito per problemi col visto, e quindi tornerà in Francia e fonderà i Gong. L'ingresso di Hugh Hopper e successivamente di Elton Dean e Nick Evans alla sezione fiati cambierà l'approccio dei Soft Machine verso il jazz, specialmente dal terzo album in poi. Bene, qualche curiosità sui Soft Machine. Avendo avuto lo stesso manager di Jimi Hendrix, inizialmente si trovarono a condividere i palchi e le sale di registrazione con lui, e si dice che fu proprio su consiglio di Jimi che Mike Rutledge collegò per la prima volta le tastiere Hammond e Farfisa alla pedaliera della chitarra, e si dice col fuzz, l'effetto fuzz di Jimi inserito, contribuendo così alla creazione del sound inconfondibile delle tastiere, tanto nei Soft Machine quanto in tutta la scena di Canterbury. Un altro aneddoto riguarda il sassofonista Elton Dean, entrato nei Soft Machine nel terzo album e proveniente con Nick Evans dal sestetto di Keith Tippett, altro istrionico pianista che meriterebbe un capitolo a parte per i suoi lavori da solista o le collaborazioni anche con Robert Fripp dei King Crimson. Ad ogni modo, Elton Dean, che ritroveremo spesso nella galassia Canterbury, negli anni 60 aveva suonato nel gruppo blues di Long John Baldry assieme ad un pianista di nome Reginald Dwight. Reginald Dwight nel 1967 inizia la sua carriera solista scegliendo come nome d'arte l'unione dei nomi dei suoi vecchi compagni di band Elton Dean e John Baldry, e quindi diventerà Elton John. Comunque, abbiamo lasciato i Wildflowers con Wyatt che se ne va per entrare nei Soft Machine, ma dai Wildflowers, che continueranno comunque per qualche tempo con l'ausilio di altri musicisti come Pye Hastings e Richard Coughlin, si sviluppa un altro gruppo fondamentale nella scena di Canterbury, capitanato dai cugini David e Richard Sinclair. Proprio con Hastings e Coughlin nasce nel 1968 la band dei Caravan. Caravan seguono un'evoluzione delle sonorità più romantica. Nei primi due album, pur ricchi di spunti e parti musicali avvincenti, sembrano, almeno a me, un po' incerti, come se ancora stessero cercando la loro dimensione. Poi nel terzo album si adagiano su un suono più onirico e perfino epico, supportati dallo splendido e caldo timbro vocale di Richard Sinclair. Lasciamo i Soft Machine e i Caravan al loro destino, per adesso, e torniamo un attimo al buon Robert Wyatt. La storia impietosa ci racconta che nel 1973, fatto come un caco maturo, salta dalla finestra della casa dove si sta festeggiando il compleanno di Gilly Smith, la compagna di David Allen nei Gong e nella vita. Questo incidente lo lascia paralizzato dalla vita in giù, con una menzione riguardo al medico che lo visitò dopo l'incidente, che disse che se fosse stato sobrio si sarebbe irrigidito durante la caduta e sarebbe certamente morto. Comunque questo segna la fine della sua carriera come batterista, ma lo instrada verso una carriera altrettanto soddisfacente come compositore, cantante e poeta. Questo determina anche la fine del progetto a cui Wyatt stava lavorando dopo essere uscito dai Soft Machine, cioè i Matching Mall, con David Sinclair uscito dai Caravan e Phil Miller dei Delivery, altro elemento importante e futuro collante della scena di Canterbury. Il nome Matching Mall, che significa talpa abbinata, non è che una omofonia delle parole francesi Machine Mall, che in inglese si traducono appunto come Soft Machine, gruppo da cui Wyatt era appena uscito ma di cui intendeva proseguire lo spirito. Il progetto Matching Mall è una creatura strana, molto più orientata verso strutture art rock, dove lo spirito dadaista di Wyatt ritrova la libertà di espressione che non trovava più nei Soft Machine, dopo la svolta jazz quasi imposta da Mike Rutledge. Si mischia anche con il romanticismo di David Sinclair e le strutture serrate di Phil Miller per creare un sound che in un certo modo si allontana dal jazz, verso costruzioni più fantasiose e libere. Anche la storia dei Caravan, come quella dei Soft Machine, andrà avanti decenni, con varie incarnazioni e progetti paralleli, anche in collaborazione con membri dei Soft Machine e di altri gruppi della scena. Nei primi anni 70 si sviluppano infatti una serie di migrazioni fra i vari gruppi, che vanno a costituire altre band fondamentali come i Matching Mall, di cui abbiamo appena parlato, gli Hetfield and the North con Richard Sinclair dei Caravan, sempre il poliedrico Phil Miller, dei Delivery, appena visto nei Matching Ball, e Pete Pyle, proveniente dai Gong, del vecchio David Allen, che intanto dalla Francia con i Gong è diventato un'autorità nella scena europea. Degni di nota sono anche altri gruppi che, pur non provenendo da Canterbury, sono entrati di diritto stilistico nella scena. Primi fra tutti gli Henry Cow di Fred Firth, gruppo avant-garde progressive molto eccentrico di Cambridge, che nei primi 70 ha affiancato la sonorità Canterbury, per poi però concentrarsi su ricerche più piddariche dopo l'ingresso nella band della divina oboista Lindsay Cooper e in seguito alla collaborazione artistica dal 1975 con i tedeschi Slap Happy, gruppo art rock di Amburgo capitanato dall'altrettanto divina Dagmar Krause, poi sfociata questa collaborazione nel progetto Art Bears, ma qua ci allontaniamo troppo. Molto interessanti sono le performance live di Henry Cow e Slap Happy con Dagmar Krause, di cui si può trovare qualche filmato online. È consigliato, è un'esperienza se non altro. Ci sono poi altre band nate sempre ricicciando gli stessi musicisti: Delivery, National Health, Egg, Gilgamesh, Isotope, ma non si può ascoltare tutto. E poi basta, che è finito il tempo. Ciao!